Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Tradizionalmente, e anche seguendo le scritture, questa è la nostra festa in special modo, cioè la festa delle genti, festa dei gentili, dei non ebrei. E così la liturgia ci parla, fin dall'inizio anche dell'orazione, del grande dono che Dio ci ha fatto con l'illuminazione della fede e la partecipazione ai beni delle promesse da Dio fatto a Israele, suo popolo. Allora, anche per questo, è un po' una tradizione qui, ascolteremo le letture, diciamo, anche in altre lingue, cioè di quelli che sono fra di noi, provenienti da altri popoli, e quindi è un segno anche questo della nostra gratitudine al Signore. Anzitutto chiediamo il dono dell'umiltà, perché possiamo avere nel nostro cuore una gratitudine vera, senza orgoglio, senza presunzione.
Libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetti dall'1 al 6. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 3, dal versetto 2 al 6. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore.
Come dicevo all'inizio della messa, tutte queste scritture, in tutte queste scritture e neanche nelle orazioni, compare la parola genti, gentili, cioè noi, vuol dire non ebrei, Israele, le genti. E perciò, dicevo all'inizio della messa, questa è la nostra festa. Io devo dire una parola molto breve, visto che abbiamo dilungato nella lettura, giustamente, sulle letture di oggi, e poi vorrei attirare la vostra attenzione sulla preghiera dopo la comunione, che per noi è molto importante, come vi dirò. Cammineranno le genti alla tua luce, dice Isaia. Veramente, forse è la parola stessa di Dio che incoraggia Gerusalemme, dicendo che tutto il suo travaglio, tutta la sua fatica, tutta la sua pena avrà un grande risultato, un grande frutto, perché tutte le genti, perché Gerusalemme sarà trasfigurata, avrà una luce sovrumana, che è la luce stessa del Signore. Cioè il Signore potrà veramente abitare in Gerusalemme, e quindi Gerusalemme splenderà di una luce sovrumana, sovrannaturale, e tutte le genti saranno attirate e verranno e porteranno i loro doni. Questa è una delle grandi profezie di Isaia, delle grandi visioni di Isaia, che sono la speranza che riguarda tutta la storia della salvezza. La seconda lettura, leggendola in questa luce, tenendo conto di quello che dice Isaia, aggiunge le cose che Isaia non sapeva, almeno secondo l'autore della lettera agli Efesini. Perché? Perché, non so se avete notato, potete tenerla davanti, la seconda lettura, dagli Efesini, capitolo 3, parla di un mistero. Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato, a vostro favore, a favore di voi gentili, per stare in tema, dice. E per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. E poi aggiunge che effettivamente, per rivelazione vuol già dire che non l'ha imparato dalle scritture. Se avesse imparato dalle scritture era già chiaro. Che Dio gliel'ha rivelato. Poi difatti insiste dicendo che esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Questi apostoli e profeti sono già considerati qui come i depositari di una rivelazione speciale, nuova, del Signore, di Dio. Dio, a un certo punto, proprio per realizzare le promesse, ha rivelato qualcosa di nuovo. E torna sul parlare del mistero e spiega con due o tre termini in che cosa consiste questo mistero, cioè questo segreto che è stato però rivelato, questo segreto di Dio che Dio ha rivelato agli apostoli. E parla, questo mistero è la Chiesa. Per la lettera agli Efesini, questo, la Chiesa è il mistero di cui si parla qui, o è l'inizio di questo mistero, è la rivelazione di questo mistero nella sua esistenza. E così dice l'Apostolo qui, che le genti, questo è il contenuto del mistero che Dio ha rivelato agli Apostoli, sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a essere partecipi della stessa promessa. Questa traduzione è giusta, ma non così chiara. Cioè, cosa vuol dire che le genti devono stare insieme, devono stare unite, sono state chiamate a essere, avere la stessa eredità? A fare un corpo solo? No, queste parole vogliono dire, in ogni parola qui c'è un con, c'è una condivisione, sono espressioni che rivelano, come per l'Apostolo, il mistero consiste in una condivisione da parte delle genti. Le genti sono chiamate a condividere con Israele la stessa eredità, questo è il mistero. Sì, ma non si sapeva anche prima che le genti erano destinate a venire a Gerusalemme a conoscere? Certo, ma in che modo? È il modo in cui Dio realizza questa sua grande promessa a formare un corpo solo insieme a Israele, un'unica comunità fatta dalle genti e da Israele, a partecipare alla stessa promessa fatta a Israele. Questo per l'Apostolo è il mistero. Noi possiamo dire questa è la Chiesa. E noi che siamo i gentili nella Chiesa, non dobbiamo dimenticarlo, che siamo i gentili nella Chiesa, dobbiamo avere per questo una immensa gratitudine, perché questo che vuole dire l'Apostolo, e cioè, lo si vede da altre parti della lettera, che dobbiamo avere da un lato, aggiungerei io, non lo dice l'Apostolo, un po' di umiltà. Abbiamo recuperato un po' di umiltà dal Concilio Vaticano in poi, non che quelli prima fossero più orgogliosi, no, non in senso delle virtù, un po' più di umiltà nel modo di concepire il nostro rapporto con Dio, con la salvezza, col Signore Gesù. Qui noi siamo dei partecipi, siamo coloro che siamo stati fatti entrare per grazia, e questo deve suscitare in noi una grande gratitudine. Insomma, che la nostra festa sia una festa di umiltà, e che è più festosa, no? È più bella. E poi c'è il Vangelo. Se lo leggiamo in questa continuità, il Vangelo ci dice: che è proprio perché Gesù è il Messia, cioè il Cristo, cioè il Re di Israele, come ha spiegato Matteo precedentemente, è proprio per questo, e in quanto Re di Israele, che è anche il nostro Re, il Re delle genti. E difatti il racconto di Matteo tende proprio a questo, a mostrare che le genti possiedono una luce, i magi hanno visto la stella, possedevano delle scritture, possedevano una profezia, avevano una luce che li ha guidati al re di Israele, dov'è il re dei Giudei che è nato? Ecco, questa è la... non possiamo separare Gesù dal suo popolo. È proprio perché Gesù è il re del suo popolo, come noi crediamo fermamente, perché crediamo che è risorto dai morti ed è stato da Dio incoronato re, e Dio gli ha dato il trono di Davide suo padre. Questo è quello che l'angelo ha promesso a Maria. Quando ha annunciato a Maria la nascita del Messia, gli ha promesso che gli avrebbe dato il trono di Davide e che questo regno, questo trono, questo regno non sarebbe mai venuto meno. E così è. E Gesù siede sul trono di Davide, che in questo caso è un trono abbastanza alto, è perché è il trono accanto a Dio, non è un tronetto a Gerusalemme, ecco, non è una piccola una cosa, ecco, è il trono stesso in cui, alla destra di Dio, è il trono di Davide. A Davide era stato promesso quel trono lì e Gesù siede in trono fin da ora. E anche se non vediamo, come dice un autore nel Nuovo Testamento, anche se non vediamo oggi che tutto sia sottomesso al regno di Gesù, tuttavia noi sappiamo che egli già regna. E uno dei grandi segni del regno di Gesù è proprio la fede dei gentili, che i gentili riconoscono in Gesù il re di Israele e il loro re, è quello che racconta qui Matteo. Ecco, poi volevo concludere invitandovi a guardare proprio l'ultima orazione della Messa, perché Don Giuseppe prese proprio questo remus, questa orazione, per metterla in testa alla nostra regola. Questa è l'orazione che ispira la nostra regola e quindi è molto importante per noi, ma è importante per tutti, questa l'orazione che interpreta, e questa è una interpretazione ulteriore del mistero che oggi celebriamo. Leggiamo: la tua luce, o Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui tu ci hai fatto partecipi. La tua luce, o Dio, questa è un'interpretazione del Vangelo. La luce, la stella che hanno visto i magi, è lo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo, che è la luce di Dio. Lo Spirito Santo, o Dio, non ci accompagna, e qui bisogna correggere, perché non funziona col Vangelo, ed è molto importante, anche questa parolina è tradotta male. Certo che ci accompagna, ma qui il testo dice che ci precede, ci va davanti, come per i magi. I magi hanno visto a un certo punto la stella che avevano visto in Oriente, l'hanno rivista e le ha guidate fino alla casa, fino a Gesù. Lo Spirito Santo, dice la preghiera, ci guidi, ci preceda sempre e in ogni luogo. E questo è molto bello, concepire la vita in Cristo, la vita cristiana, ci suggerisce questa orazione, come una vita guidata dallo Spirito del Signore. E naturalmente ci sono delle conseguenze, bisogna anche lasciarsi guidare e vedere come fare per lasciarsi guidare dallo Spirito, ma qui la nostra vita è come quella dei magi, cioè noi abbiamo una stella che ci guida, che è la luce dello Spirito Santo. E dove ci guida? Ci guida in modo infallibile, e questo è molto consolante, a Gesù. Qui poi nell'orazione, dal momento che questa orazione è un post comunio, cioè è l'orazione dopo la comunione, quando qui si dice che possiamo contemplare con purezza, con amore, accogliere con amore, gustare con amore, così traduce qui un po' liberamente, però è bello, gustare con amore il mistero di cui tu ci hai fatti partecipi, è Gesù, ma è quel Gesù che noi abbiamo ricevuto nell'Eucaristia. Lo Spirito Santo, ci deve guidare e ci guida infallibilmente, se noi seguiamo lo Spirito di Dio, a Gesù, soprattutto nell'Eucarestia. Lì noi siamo sicuri di trovare il Signore Gesù.